E allora eccoci di nuovo qua alle 8:17 minuti, caro professore, me lo lasci dire, ho lasciato passare un po' di tempo, ho lasciato andare un po' di sigla, perché ero in quella fase fantoziana da salivazione azzerata, dicesi secchezza delle fauci dovuta al fatto, come raccontavo prima, che avendo esaurito le monete e non avendo potuto attingere al caffè della macchinetta del caffè, e nello stesso modo non sono riuscito neanche a prendere la bottiglietta d'acqua. Per la cronaca va detto, sempre per fatto di trasparenza, che ho chiesto immediato soccorso al qui presente professor Di Stefano, che generosamente si è messo a disposizione, ha provato a mettere a disposizione le sue risorse, ma avendo nel portafogli solo pezzi importanti compatibili con la macchinetta del caffè
elettronica, bisogna introdurre la moneta elettronica la macchinetta.
C'aveva quelli gialli, 200 euro, che io non ho mai visto in vita mia.
200 euro.
Bravo, bravo. Ma
mi sono messo a disposizione.
L'ho detto.
Ero anche pronto ad andare al bar a prenderti il caffè. Guarda.
Sì, no, devo dire che in termini di generosità assoluta si è mostrato ancora una volta campione. Mi riferivo semplicemente, come dire, all'incompatibilità pezzo di contante. Vabbè, insomma, lasciamo perdere questa roba qua, perché a contraltare, questo è quello che conta maggiormente, a contraltare insomma di quei pezzi grossi che aveva all'interno del portafoglio, oggi il professor Di Stefano, e che ve lo dico a fare, abbandona il piglio scapigliato alla Brick Lane con cui si era presentato nelle scorse settimane con quelle belle camicie Tazebao, e indossa oggi un multistrato pazzesco che ci costringerà perlomeno a un doppio selfie sopra felpa color naturalmente rosso e volto di Carlo Marx in persona con scritta I told I was right about capitalism, e sotto maglietta con scritta ribelli sempre e stella rossa. Se la becca Rampelli con la scritta di Marx è tutta in inglese.
Sì.
È forestierista.
€300
c'è del comunismo forestierista in tutto questo.
Da 300 euro di sanzione.
E se le meriterebbe, se le desse magari un euro di sanzione, così poi mi può prestare l'euro.
La posso prestare.
E tutto tornerebbe. Se Rampelli fosse all'ascolto e volesse sanzionare il suddetto professore con un euro, saremmo molto contenti. Sarebbe la nostra grande scommessa, quasi migliore di quella che hanno fatto gli hedge fund nei giorni scorsi, che hanno fatto 7 miliardi di profitti. Bravi gli hedge fund.
Sì, diciamo che non so se la nostra sarebbe migliore, sicuramente gli hedge hanno lavorato bene e ieri il Sole 24 Ore, il Financial Times ha fatto un po' il conto in tasca, almeno i principali hedge funds internazionali hanno realizzato 7 miliardi di dollari di profitti nelle scommesse contro le banche durante la recente crisi del settore. Secondo il Financial Times si tratta del miglior risultato dalla crisi finanziaria del 2008. Ricordiamo che, appunto, come raccontato nel film La Grande Scommessa, alcuni hedge avevano intuito cosa c'era nelle salsicce, avevano iniziato appunto le vendite allo scoperto, realizzando poi profitti giganteschi, e in questo caso in una sola settimana, un paio di settimane diciamo di vendite allo scoperto, questo risultato, che è peraltro parziale, perché gli short sellers, altra multa di Rampelli perché devo usare questo termine, quindi i venditori allo scoperto,
la finisce in mutande sta puntata,
i venditori allo scoperto si stima che abbiano realizzato 1,3 miliardi solo scommettendo contro la Silicon Valley Bank, altri 848 milioni nella scommessa appunto di vendite dallo scoperto contro First Republic, che ha visto il titolo crollare dell'89% in marzo, e infine la prima stima sulla vicenda Credit Suisse, 684 milioni di profitti sulle scommesse appunto contro Credit Suisse. Complessivamente la stima è appunto di 7,2 miliardi di profitto finanziario. Il meccanismo, lo ripetiamo per chi non è addetto ai lavori, è sempre lo stesso: si mette nel mirino qualcuno di cui si sa che o si intuisce o si guardano i conti che potrebbe vedere il titolo crollare, si vendono le azioni senza possederle, si ricomprano successivamente, realizzando ovviamente un enorme profitto. La scommessa è rischiosa, ma finora questi hedge hanno sempre non vinto ma stravinto in queste scommesse contro quelli che possiamo considerare un po' del dead stock walking, cioè dei titoli che sono morti che camminano.
Ci riporta oggi, dopo la scommessa vincente degli hedge fund, ci riporta il professor Di Stefano sulle piste non solo di Silicon Valley Bank, ma anche di Credit Suisse e pure di Deutsche Bank.
Sì, perché in tutto questo appunto non si sa cosa stia accadendo effettivamente, in particolare alla situazione di Deutsche Bank. È improvvisamente tornato il sereno, almeno sui mercati finanziari, ma sono in molti a credere che la situazione non sia per nulla tranquilla. Lo raccontavamo già nelle scorse settimane, con il Pilkowski Index è stato evidenziato che ci sono diversi istituti, soprattutto europei, che non hanno una posizione finanziaria perfetta.
Pilkowski era il matematico.
Il matematico, esattamente. E quindi nelle prospettive, non a caso, oggi per esempio sulle 24 ore fa l'elenco di tutti i beni rifugio in vista di una situazione che potrebbe essere difficoltosa sui mercati per l'incrocio tra le difficoltà del settore bancario e la frenata economica che ha trovato, poi lo vedremo, conferma in questi ultimi giorni nell'analisi anche del Fondo Monetario Internazionale.
Intanto sono le 8:24 minuti e il Pinkowski Counter ci dice che ne mancano solamente 5:28 alla fine di questa prima parte, perché non so se lo sapeva, ma il Pinkowski esercitava le sue capacità di matematico un po' in tutti i campi, anche per esempio nel conteggio del tempo che scorre. Intanto torniamo agli hedge, però, che a proposito di gente che non sta benissimo, sta continuando a tenere sotto pressione l'Argentina.
Sì, è abbastanza clamorosa e scandalosa la vicenda, ma anche significativa. C'è molto da imparare nella vicenda dell'Argentina, perché proprio ieri, e lo racconta oggi solo il quotidiano Avvenire, il Tribunale di Londra ha dato ragione a un plotone di altri hedge fund nel contenzioso con il governo, con lo Stato dell'Argentina. Il giudice Simon Picken del Tribunale Superiore di Londra ha ritenuto Buenos Aires colpevole di ritoccare i conti pubblici per non pagare i creditori. Il caso è quello soprannominato dai media Coupon Pill. Si tratta dei titoli emessi tra il 2005 e il 2010 dal governo dell'allora presidente Néstor Kirchner e dal ministro dell'economia Robert Lavagna, e proposti agli investitori in cambio di quelli rimasti inevasi in seguito al default del 2001. Per convincere i fondi, l'Argentina li aveva legati all'andamento del reddito. Se fosse andato oltre il 3%, avrebbe dovuto pagare gli interessi dovuti. Alla fine molti hedge fund, Palladian, HBH, Hirsch, Virtual, Emerald, hanno accolto questa proposta che era stata fatta dall'Argentina per evitare altri contenziosi, oltre a quello che ci fu con il fondo Elliott a New York. Poi nel 2014, durante l'esecutivo della consorte di Néstor Kirchner, la Cristina Kirchner, il successore di Lavagna, ha cambiato il metodo di calcolo del PIL, di qui la causa legale. Ora, secondo il Tribunale di Londra, Buenos Aires dovrebbe corrispondere ai fondi oltre 1,3 miliardi di euro tra mancati pagamenti e danni, e questo si somma ai contenziosi aperti a New York che, lo ricordiamo, avevano portato a quel clamoroso pignoramento dell'aereo della Kirchner mentre arrivava in Europa, sempre per effetto di un'ordinanza del Tribunale di New York. In quel caso era stato il fondo Elliott, di cui parliamo tra poco.
E intanto però potremmo titolare questo capitolo appena assolto: Elliott e le storie tese.
Sì, volendo potremmo titolarlo così, mentre invece, anche parafrasando la campagna pubblicitaria di cui sono protagonisti.
Mentre invece titola il professor Di Stefano, a proposito del prossimo punto in scaletta, la finanza cannibale non va mai in pensione.
Sì, non, no, perché
sembra uno di quei B-movie degli anni 70, la finanza cannibale.
Hai ragione,
intenzione.
D'altra parte anche in questo caso dobbiamo prendere le notizie, lo scoop di fatto del Corriere della Sera. Luigi Ferrarella 2 giorni fa ha raccontato che nella vicenda della cessione del Milan, in cui era protagonista proprio il fondo americano Elliott del finanziere Gordon Singer, appena 24 ore dopo il blitz della Guardia di Finanza milanese il 26 gennaio del 2023, e cioè all'indomani dell'emersione dell'inchiesta sulla cessione del Milan dal fondo Elliott al fondo Red Bird, le due società che fanno capo al fondo Elliott hanno trasferito in una notte 1.100 milioni di euro sui conti correnti di altre società, sempre di Elliott, alle Cayman e nel Delaware. Evidentemente temevano operazioni di risarcimento da parte del Tribunale di Milano, dove è stata depositata la richiesta di fallimento delle società che controllano il club nell'annosa vicenda, appunto, che riguarda la compravendita del Milan. Significativamente, appunto, durante la notte queste società del fondo Elliott hanno fatto scomparire oltre 1 miliardo dai conti correnti, nel timore che fossero sequestrati dal Tribunale di Milano.
Per quanto mi riguarda, una procedura ineccepibile, limpida alla luce del sole, su cui non vedo che cosa si possa eccepire. Detto questo, ci mancano 30 secondi. Io direi che 30 secondi sono pochi per buttar via uno dei suoi preziosi argomenti, e allora annunciamo agli ascoltatori che, dopo aver descritto come possiamo fare, perché è come raccontare la Gioconda e vedere la Gioconda, tra poco il professor Di Stefano, come sempre, ormai è diventato un apprezzato rituale del giorno delle locuste, si fotograferà in doppio selfie con felpa marxista e t-shirt ribelle. Tutto questo tra poco, mentre va in onda il GR delle 8.30. Noi ci ritroviamo subito a breve giro di ruota per la seconda parte del giorno delle locuste.
Con il professor Santoro.
Io devo trovare però dell'acqua, perché ormai la secchezza
adesso...
delle Fauci è...
Adesso la troviamo.
Sai chi ci vorrebbe?
Sì.
Il super commissario dell'acqua. Se c'ha il numero, proviamo,
sì,
a chiamarlo.
Barba e finte, occhiali scuri, ce ne andiamo sotto i salici inconcludenti di un tramonto stile hollywoodiano. Via delle comiche finali, incrocio viale degli orrori, ed è una vaga tristezza quella che ci prende dentro e fuori. Io e Rino in evidente stato confusionale, ci muoviamo voluminosi in uno spazio bidimensionale, finanziato dalla notte oscura, con la banda dei cuori infranti che ci fa premura. E una birra di qua, e una birra di là, e la sera se ne va, e pensiamo di noi, che sarà? Se la gente di qui si avvilisce così, eccitata da ragazzini, è perché la TV non guarda i film su New York City. Dell'alienazione, ci spostiamo in automobili carrozzate di associazione, abili venditori di brutture cittadine, a chiunque ci chieda consulenze malandrine. Io e Rino, grandi imprese, amori fallimentari, assi del nord e fuggi in circostanze particolari, persi nella America.
e una birra di qua, una birra di là, e la sera se ne va, è un po' come dire l'affresco della sua adolescenza da scavezzacollo. Caro professor Di Stefano, anch'io mi sono dissetato, ho bevuto acqua come Fantozzi al casinò di Monte Carlo, e quindi potrei cominciare a decollare a breve pure io. Ma decolliamo invece con la seconda parte del Giorno delle Locuste. Nel frattempo ricordo che ha postato il selfie ribelli di se stesso, socialismo, barbarie e pianta di ficus, li trovate su tutti i social. Ma dobbiamo ripartire dalla finanza cannibale che non va mai in pensione, che per me è sempre più B-movie italiano, con Mini Minoprio che fa la vampira e vuole mordere sul collo Renzo Montagnani, pensionato d'alto bordo.
Non male. Noi invece prendiamo lo spunto dalla inchiesta di Angelo Mincuzzi pubblicata dal Sole 24 Ore tre giorni fa. Si riferisce in particolare alla decina di istituzioni finanziarie dai nomi simili all'originale che hanno sede nella City di Londra. Registrarsi costa solo 13 sterline ed è impossibile risalire ai beneficiari. Di cosa stiamo parlando? Del fatto che a Londra ci sono 45.990 società attive nel palazzo londinese di Wenlock Road, ma considerando che quelle cancellate si arriva a quasi 100.000, è un palazzo della East London, una strada di edifici moderni e di design, e non ci sono sportelli di banche, sono solo domiciliazioni di società che hanno tutti nomi come questi: Unicredit LTD piuttosto che Intesa San Paolo LTD, Banca Nazionale del Lavoro LTD e via così. Ma le banche a cui fanno riferimento, così come a Goldman Sachs, CLS Italiana e similari, non hanno nulla a che vedere con i nomi originali. Si tratta di cloni che sono stati realizzati appunto con 13 sterline e un euro di capitale, e che poi vanno in giro soprattutto sulla rete a fare offerte iperboliche e vere e proprie truffe finanziarie. Contro questo fenomeno per ora nessuna azione da parte del legislatore e nemmeno della Financial Services Authority inglese, e potete capire le dimensioni di una vicenda appunto che bastano i numeri delle società stesse per capire di che cosa stiamo parlando.
Caro professor Di Stefano, se decidesse di darsi un profilo più ambizioso, mi viene da dire che potrebbe fare quasi quasi, ma tolgo il quasi quasi, il CEO di JP Morgan, perché ormai lei e il CEO di JP Morgan dite più o meno le stesse cose: basta, troppa deregulation nel settore finanziario.
Sì, come al solito c'è appunto da rimanere, da saltare un po' sulla sedia, perché in queste vicende poi ci sono gli stessi squali della finanza che vestono che assumono i vestiti dei regolatori e di quelli che vogliono combattere la speculazione. Stiamo parlando appunto delle affermazioni di James Dimon, che è l'amministratore delegato di JP Morgan Chase, che ha di fronte soprattutto alla vicenda dell'acquisizione, diciamo così, del salvataggio, del vero e proprio bailout di Credit Suisse da parte di UBS, ha criticato pesantemente il settore bancario. Le banche sono state incentivate a possedere titoli di Stato molto sicuri perché considerate altamente liquidi dalle autorità di regolazione, con requisiti patrimoniali molto bassi, ha scritto Dimon riferendosi al crack USA, ma gli stress test della Federal Reserve non hanno mai incorporato tassi di interesse a un livello più alto, e quindi, insomma, secondo Dimon, le politiche che sono state fatte anche dalle banche centrali, come abbiamo detto più volte, sono state disastrose anche per il settore finanziario, e la regolazione non è stata in grado di gestirle.
Me lo lasci dire, dagli squali della finanza allo squalo dell'evasione, un vero e proprio predatore degli abissi dell'evasione, che quando vede un evasore, zac!
Bah, sì, sai che non ama questa definizione il professor Santoro, in realtà preferisce giustamente quella di docente di scienza delle finanze.
Vabbè, adesso non mettiamo giù tutto il cerimoniale. Professor Santoro, buongiorno!
Buongiorno!
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Respinge al mittente la metafora ittica? Però rende l'idea.
Ma no, nessuna sua metafora viene respinta al mittente.
Oh, diciamo. Grazie. È tornato tra noi il professor Santoro, risorge in vista della Pasqua qui al Giorno delle Locuste, perché oggi l'apertura del Sole 24 Ore in qualche modo lo chiama in causa. Lo dicevamo, partite IVA, più di 1 milione di contribuenti, 1,2 milioni per la precisione, già pronti per il concordato preventivo.
Sì, però in realtà noi ci eravamo messi d'accordo con il professore per qualcosa di molto più interessante, e cioè quello che lui ha scovato, una sorpresa.
Lo dica anche a me, però, perché altrimenti fa la figura del fesso.
Te l'ho scritto ieri sera.
Ah no, io stavo leggendo la scaletta e non l'ha scritto nella scaletta.
Sì, come no, una sorpresa nell'uovo di Pasqua per gli speculatori finanziari nostrani. Se tu non
una sorpresa nell'uovo di Pasqua per gli speculatori nostrani.
Allora sì, innanzitutto sul concordato preventivo direi che gli ascoltatori ci hanno già sentito, quindi vedremo quale strada sceglierà il governo. Il Sole 24 Ore sì, riporta che ovviamente c'è un interesse, perché potenzialmente ci sono molti contribuenti che potrebbero guadagnarci. Sì, no, la cosa di cui abbiamo parlato con Andrea è una cosa che invece sui giornali è venuta fuori molto meno, qualcosa su Italia Oggi, sul Fatto Quotidiano, ma poco rispetto all'importanza del tema. Allora, facciamo una piccola spiegazione. Oggi diciamo, esistono tutta una serie di strumenti a disposizione di chi fa finanza per ridurre il carico fiscale. In particolare, quando vengono realizzate delle plusvalenze attraverso la compravendita di titoli, esiste la possibilità di creare delle minusvalenze fittizie, cioè delle minusvalenze che sono il contrario delle plusvalenze, sono delle perdite, che in realtà sono solo apparenti e servono in chiusura di anno fiscale per compensare le plusvalenze, quindi le due si cancellano e fiscalmente nulla è dovuto, salvo pochi giorni dopo la scadenza fiscale ricostituire il possesso del titolo, e quindi da questo punto di vista il contribuente riesce a rinviare il pagamento delle imposte pur avendo realizzato la plusvalenza. Questa è una fattispecie nota, basta, se c'è qualche ascoltatore curioso, basta che digiti il termine tax straddle, così prendo la multa anch'io, però è veramente difficile da tradurre, perché sarebbe una sorta di cavalcata fiscale. L'immagine è quella di un contribuente che sta a cavalcioni, da una parte ha una plusvalenza, dall'altra parte ha una...
L'immagine è quella di un porno per commercialisti, francamente.
No, però questo è un termine, e sul web c'è un'abbondante letteratura. Ora, qual è il tema? Questa possibilità è offerta oggi dai sistemi fiscali di tutti i paesi europei, compreso il nostro, limitatamente alle plusvalenze, cioè questa compensabilità delle plusvalenze con le minusvalenze è limitata al comparto appunto delle plusvalenze, che in Italia chiamiamo redditi diversi, e tutti i paesi si preoccupano di non ampliare troppo l'ambito. In particolare, fino ad oggi non è possibile fare questo tipo di compensazione con altri redditi da capitale finanziario, per esempio dividendi e interessi, per cui se io ho un dividendo tendenzialmente pago l'imposta e non posso compensare quel dividendo con una minusvalenza, anche perché la minusvalenza la posso creare facilmente fittiziamente. Ecco, uno dei principi della delega prevede invece il superamento della distinzione tra le due categorie, redditi da capitale e redditi diversi, e quindi spalanca le porte alla possibilità di utilizzare queste minusvalenze fittizie in compensazione anche con redditi da capitale, che oggi invece, cosa che oggi non è fattibile. Ora, questo fenomeno è talmente potenzialmente importante che quando se ne parlò nella scorsa legislatura, perché le proposte in questo senso, ovviamente spinte dall'industria finanziaria, ci sono da molto tempo, l'ex direttore del Dipartimento delle Finanze, Fabrizio La Pecorella, che adesso non è più direttore perché ha assunto un incarico internazionale, in audizione disse che il fenomeno era talmente importante che avrebbe potuto causare una perdita di gettito incalcolabile, proprio perché le dimensioni di questa cosa possono essere veramente molto, molto grandi. E ciò nonostante è stato inserito nel disegno di legge delega, e potrebbe essere una delle prime cose da cui parte il governo, perché è un po' staccata dal contesto, cioè è stata messa lì evidentemente per rispondere appunto alle richieste dell'industria finanziaria, e potrebbe in teoria, se non ci fosse questo problemino di gettito, essere realizzata a prescindere da tutto il resto.
Ecco, l'incalcolabilità di cui sopra, tanto per capirci, sta nel fatto che un meccanismo di questo tipo, finché lo utilizza Disma
con le sue investimenti nelle cripto,
esatto, con le plusvalenze che fa sulle criptovalute, ovvero dai 3 agli 8 euro è una cosa, ma siccome in campo ci sono pluralità di soggetti finanziari che muovono masse di capitali ben più importanti, ecco che entriamo nel territorio di incalcolabilità che genera l'allarme. La cosa che non ho capito è che ne stanno discutendo, oppure siamo già al varo con tanto di bottiglia di champagne?
Beh, il principio, come abbiamo detto più volte, ad oggi c'è solo un disegno di legge delega approvato dal governo, che deve essere approvato dal Parlamento e probabilmente verrà approvato in pochi mesi. Quel principio, perché i disegni di legge delega, che poi diventano leggi, hanno dei principi e dei criteri direttivi a norma di Costituzione, quel principio è molto preciso, è molto analitico, cioè dice che bisogna superare diciamo le due categorie, unificarle, i redditi da capitale e i redditi diversi, unificarle in una sola. Nel momento in cui si unificano, ovviamente i meno si cancellano con i più, che è una cosa che già oggi è possibile, ma solo all'interno dei fondi comuni, non è possibile all'interno di posizioni di portafoglio singole, e infatti la giustificazione sarebbe la parità di trattamento con i fondi comuni, ma in realtà, adesso andiamo un po' nel tecnico, i fondi comuni hanno diversi principi di tassazione rispetto ai portafogli individuali, alle gestioni, eccetera. E quindi la norma è molto precisa, è un principio direttivo, però è molto analitico e preciso nelle sue implicazioni.
Forse la manina che l'ha scritta era molto competente, insomma.
Comunque vada tranquillo, professor Santoro, perché quando lei va nel tecnico, io nel tecnico ci nuoto a rana, come faceva Johnny Weissmuller, che non ha mai nuotato a rana, ma comunque era bravo pure a rana. Professor Santoro, la ringraziamo per essere tornato con noi e le auguriamo naturalmente
buona Pasqua,
una felice Pasqua in compagnia della sua meravigliosa famiglia. Arrivederci, professor Santoro.
Grazie. Saluti e auguri a tutti.
Buona giornata. Salutiamo e congediamo il professor Santoro, perché abbiamo ancora 3 minuti.
E restiamo nel territorio degli squali finanziari. Abbiamo una vecchia conoscenza di cui dobbiamo parlare, siamo obbligati a parlare. Il mitico Fabrizio Palenzona, di cui abbiamo parlato più volte, che è sopravvissuto a tanti marosi e inchieste giudiziarie, lui, i fratelli, e adesso sta tentando l'assalto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Mancano solo 11 giorni all'ora della verità, quando appunto si dovranno rinnovare i vertici della Cassa di Risparmio di Torino, che è la seconda istituzione della Fondazione, Cassa di Risparmio di Torino, che è la seconda istituzione finanziaria torinese dopo la Compagnia di San Paolo. La cordata che sostiene Fabrizio Palenzona è pronta alla prova di forza con quella che invece appoggia la riconferma dell'attuale presidente Giovanni Quaglia. I posti, cioè i consiglieri dei voti che sono a favore di Palenzona, sarebbero in maggioranza, ma adesso addirittura si deve ricorrere a un parere legale, perché potrebbero arrivare pari, e in caso di parità nella votazione bisogna capire
Qual è il gol fatto
da una delle due cordate, appunto per il controllo della Fondazione CRT di Torino.
1:50 alla fine della trasmissione, mi faccia dire che, guardando adesso l'account di Instagram del Giorno delle Locuste, sembra quasi di aprire l'home page di Yux, di Zalando, già presente, no? Perché ormai ci sono tutti i suoi mirabolanti, le foto di lei con i suoi mirabolanti look una dietro l'altra.
Però nello stesso tempo riusciamo a parlare di finanza cannibale,
ma certo,
di comunicazione innovativa.
mi chiuda con quello che crede, visto che siamo ormai chiusi.
Chiuderei con il litio, perché è un tema di cui appunto anche questo i quotidiani nostrani, i cosiddetti giornaloni italiani, non parlano, e cioè il prezzo del litio è ritornato ai valori di 2 anni fa, c'è stato un vero e proprio crollo di oltre il 30% quest'anno delle quotazioni. Le cause sono molte, la principale è un eccesso di offerta, e poi ci sarebbero le ricerche tecnologiche per nuove soluzioni a più basso costo per la produzione di batterie per le auto elettriche, tema che in Italia ovviamente non interessa, perché noi rimaniamo lì fermi ancoranti al motore a scoppio. E la terza motivazione è la nazionalizzazione del litio, che è andata in porto proprio questa settimana da parte del Messico, più di 234 milioni di ettari nella zona di Sonora della riserva mineraria sono diventati riserva mineraria statale, un provvedimento che voleva fortemente il presidente Obrador.
Quindi, cari bambini all'ascolto, se nell'uovo di Pasqua trovate una mattonella di litio e ci rimanete male perché volevate le figure dei Pokémon, la macchinina, no! Sappiate che vi hanno fatto un bel regalo, perché il valore del litio in forte è ascesa.
È in ribasso, ma è sempre valido.
È in ribasso. Cioè, dovevo cogliere una cosa in tutta la notizia. Va su o va giù, non ho colto neanche quella. Vabbè, allora se trovate la mattonella di litio è veramente un regalo di... Non lo dico perché siete bambini.
No.
Tanti auguri però!
Auguri, buona Pasqua. Ci risentiamo tra poco con Lorenza Ghidini.
Ah, perché torna dentro?
Sì, 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 torno dentro per parlare del futuro delle aziende di Silvio.
Mamma mia, ormai non la tengo più, eh. È dappertutto, pervasivo. Come i funghi di Last of Us. Attenzione. E allora tra poco con il professor Andrea Di Stefano, pure a Prisma.
Buona fine settimana.